negli studi romani di Radio Città Aperta Raffaele Mozzillo con il suo Calce o delle cose nascoste, uscito per FQ nel 2019. Benvenuto Raffaele, ciao!
Salve, salve a tutti!
Dai, diamoci un po' di carica con questo applauso. Allora, Raffaele, tu sei qui per raccontarci un po' anche la genesi di questo libro, Calce o delle cose nascoste, che è un libro molto denso, direi, perché ci sono tantissimi temi che tu vai a toccare, dall'emigrazione alle storie del nostro meridione. Come è nata l'idea di scrivere questa sorta di saga familiare? La possiamo definire un po' così?
Allora, certo, sì, possiamo definirla sì una saga familiare un po' atipica, perché comunque è scritta in un modo atipico per una saga familiare, perché ogni personaggio in pratica ha la sua esistenza, la sua parte di storia,
certo.
Però poi alla fine praticamente queste storie si intrecciano tutte. E ero partito proprio dall'idea di raccontare la famiglia, ma in una maniera diversa di come è vista. Volevo raccontare quella che è la disgregazione della famiglia, quindi abbattere un po' quest'idea della famiglia come qualcosa di indissolubile, come qualcosa di fortissimo, e raccontare invece quella che è veramente poi una famiglia. La famiglia è fatta di tanti singoli, molto spesso questi singoli non parlano tra di loro, hanno vite completamente diverse, prendono altre strade, quindi volevo un po' sfatare questo mito della famiglia indissolubile, che è un po' il mito che ci creiamo da piccoli. Appena...
Beh, qui in Italia sì, è un po', c'è il famoso alibi del tengo famiglia che giustifica qualunque nefandezza, o comunque c'è sempre questa idea che la famiglia poi comunque si torna sempre alla famiglia. Non è detto, in realtà io personalmente credo che la famiglia sia quella che tu trovi nel cammino della tua vita, con le affinità più che con i legami di sangue o i contratti matrimoniali. Però nel nostro paese ancora è molto molto forte questo mito, di fronte al quale tante altre cose passano in secondo piano.
Certo, poi passano in secondo piano anche le cose nascoste e le cose non belle che ci sono all'interno della famiglia, perché con la famiglia si giustifica anche la violenza in famiglia.
Esatto.
Si giustificano tante cose, quello sì.
Esatto.
Quindi sfatare un po' il mito può aiutare anche ad affrontare altri temi che riguardano la famiglia in una maniera un po' più lucida. E nel romanzo in effetti c'è anche questo tema, per esempio ci sono dei personaggi molto maschilisti, è una famiglia patriarcale, c'è il capostipite che è Michele Coppola, che è stato il primo ad emigrare in Svizzera, e da cui parte poi tutta la vicenda, e lui è un padre padrone e un marito padrone anche, con la concezione di insegnare la vita alla moglie, quindi è violento verso sua moglie perché ha un motivo ben preciso, non è una violenza ingiustificata, è una violenza giustificata nella sua testa perché deve insegnare alla moglie a campare. Questo è il concetto.
Certo.
che c'è. E poi appunto, volendo raccontare questa famiglia, mi sono ritrovato appunto con l'idea di raccontarla su più generazioni, quindi per capire come succedono le cose partendo da lontano. La storia gira tutto intorno a un fatto preciso che accade in un momento preciso, e in quel momento, quando il fatto accade, che è un fatto nascosto, un fatto che nessuno può nemmeno immaginarsi,
certo,
in quel momento c'è questa deflagrazione della famiglia. Ogni componente di questa famiglia si ritrova ad avere a che fare anche con se stesso, con,
certo,
tutte le cose nascoste, con tutto ciò che era stata la sua vita fino a quel momento, anche rispetto alla famiglia stessa, e si ritrova a fare i conti. Ognuno di loro praticamente reagisce in una maniera molto personale, quindi ognuno ha la sua reazione. E poi, dovendola raccontare su tre generazioni, mi sono imbattuto appunto in tante storie che riguardano il passato italiano, e mi sono ritrovato a leggere, perché c'è una buona letteratura, ci sono tanti film che,
sì,
raccontano quella che è stata l'esperienza degli italiani in Svizzera.
Esatto, infatti proprio di quello ti volevo chiedere, tu ti sei documentato molto, hai visitato anche questi luoghi, hai cercato un po' di immedesimarti in queste persone che andavano a lavorare e venivano trattati come dei subumani, degli schiavi, subivano delle violenze anch'essi, e quindi non dico che sia naturale o giustificato, però purtroppo la violenza genera altra violenza, è molto difficile interrompere questa catena, no?
Sì, io in pratica, oltre a documentarmi leggendo libri, guardando documentari e film, ho avuto anche esperienza diretta, perché ho parlato perché molte persone che poi sono emigrate in quel periodo in Svizzera, stiamo parlando fino alla vicenda racconta degli italiani in Svizzera alla fine degli anni 60.
Certo.
Molti di questi poi sono tornati in Italia e quindi ho parlato con loro e mi hanno raccontato un po' questa esperienza. Della Svizzera del periodo ambientato, in cui è ambientato il romanzo, parliamo di una Svizzera diciamo bacchettona e fortemente contraria a questa invasione.
Certo.
Perché loro la definivano invasione degli stranieri, che però in realtà era soprattutto un'avversione nei confronti degli italiani, perché erano visti come quelli che fanno casino, che parlano
certo.
troppo, sono sporchi, cioè diciamo che in quel periodo si leggevano cartelli vietato agli italiani ai cani fuori
sì,
dai
sì,
ristoranti,
sì, queste quindi... cose che oggi un po' rivediamo sì. rievocate appunto quando poi accade che gli italiani in Italia si comportino così con gente che viene da fuori, con i migranti di oggi.
Il collegamento con
appunto.
Quel periodo è proprio che poi l'apice, diciamo, quest'odio c'è stato alla fine degli anni 60 con un politico che si chiamava Schwarzenbach, che è riuscito a mettere in campo praticamente un referendum contro gli stranieri, ma che in realtà era un referendum contro gli italiani, che è stato bocciato di pochissimo. E il motto di questo movimento a favore del referendum era prima gli italiani, quindi è anche un po' un gioco sulla memoria.
Beh, sì.
Ricordarci che quello che vediamo oggi, quello capire che a volte si è da una parte e a volte si è anche dall'altra parte.
Beh, guarda, io credo che questi giorni un po' di follia legati al coronavirus allo stesso modo ci stanno facendo vedere che
ci stanno insegnando.
Esatto, perché noi stessi all'inizio abbiamo cominciato, noi in senso noi come Italia, non io e te, ma c'è stata prima questa diffidenza nei confronti dei cinesi, adesso invece siamo noi italiani a essere visti come degli untori, ci negano il visto di entrata in tanti paesi, insomma anche qui c'è un rovesciamento dei ruoli che deve solo farci un po' riflettere, farci capire qualcosa, non pensi, Raffaele?
Quello, purtroppo non è il caso solo degli italiani, ma purtroppo l'essere umano ha un po' la memoria corta, quindi abbiamo difficoltà a ricordarci di quello che è avvenuto in passato, perché se avessimo una memoria un po' più lunga, anche se la formazione, la cultura, la scuola aiutasse in qualche modo
certo.
la memoria studiandola nella storia e tutto, e diciamo che potremmo avere maggiori possibilità anche di affrontare certe tematiche e certe situazioni. Purtroppo questo non avviene e c'è sempre questa storia che si ripete continuamente.
Esatto, e insomma questo è un tema che ci appassiona sempre. Io vorrei adesso far ascoltare a chi ci sta seguendo il primo dei brani che tu hai suggerito e che accompagnano il tuo romanzo Calce o delle cose nascoste. E il primo brano è degli Apax e si chiama Truth or Lie, perché c'è molto, appunto, quando si nasconde qualcosa si mente, allora c'è questo gioco tra bugia e verità, anche serpeggia un po' nella trama del tuo romanzo. Quindi andiamocelo ad ascoltare e poi ci racconti chi sono gli Apax e perché li hai scelti.
We'll be right back.
Arthur Lai dagli Apax. Allora, raccontaci Raffaele, come mai hai scelto questo brano che mi ricorda un po' delle sonorità anni 80, un po' di dark rock goth, un pochino, no?
Sì, in realtà questo brano rispecchia molto quello che è anche il, questo brano e la musica della, della band rispecchia molto quello che è il mood anche del romanzo, perché è un romanzo che io reputo molto cupo, comunque molto, molto dark. In realtà poi anche il testo della canzone richiamava molto, questo è, diciamo, c'è un, fa una, un verso di questa canzone, sta a esergo del, di una parte del, del romanzo, ed è la parte che racconta un po' tutto il passato della famiglia, quindi era adatto. E poi gli altri due sono Newt e Truppi, che in qualche modo ho preso un esergo da loro, certo, da loro canzoni, e ogni parte ha un esergo. Sono tutti e tre diciamo artisti che comunque provengono dallo stesso territorio in cui praticamente si svolge buona parte della vicenda.
Ecco, identifichiamolo un po', è il meridione, ma dove esattamente?
Io mi muovo sempre comunque in quell'interland indefinito che ruota intorno Napoli, mm-hmm, e che però tocca la provincia di Caserta e, okay, il Basso Lazio. È tutto un interland che comunque è pieno di storie da raccontare.
Certamente.
Ci sono ancora molte storie da raccontare e quindi mi sono mosso in quell'ambito e mi pareva giusto aggiungere dei brani che comunque riconducessero poi comunque ai contenuti della
Certamente.
Parte.
Certamente, allora poi ascolteremo anche gli altri due. Io voglio parlare un po' di appunto alcuni elementi che sono un po' dei simboli che ritroviamo nel tuo libro, no? Perché la violenza è un po' rappresentata da questa cinghia, che è un articolo di abbigliamento, però con la cinghia si possono fare tante cose anche non belle. Questo è un po' forse il simbolo dell'autorità che viene esercitata con tanta violenza.
Sì, cioè, nel senso che può essere anche una buona metafora dell'autorità, anche se appunto in tempi non troppo lontani non era solo una metafora, ma
purtroppo,
effettivamente usata.
Purtroppo,
proprio,
sì.
E è praticamente questa cinghia, la cinghia di Mastro Michele, che poi diventa una specie di fa un passaggio di consegne,
esatto,
che viene consegnata al figlio. E in effetti Mastro Michele e Salvatore, che è il figlio che copre la seconda parte del romanzo, hanno molte caratteristiche in comune. Entrambi sono dei padri o comunque dei mariti padroni che impongono, diciamo, la loro visione e il loro modo di fare, e hanno un modo di fare anche molto aggressivo,
sì,
violento. Li accomuna,
sì,
anche l'odio, quest'odio indifferenziato. Io lo chiamo quest'odio indifferenziato, ignorante,
sì,
perché che serpeggia ovunque ormai, quest'odio verso tutti e tutti senza alcun motivo. Tutto ciò che può farci qualcosina,
sì, sì,
possiamo scaricarci, possiamo contro di questo scaricare tutto l'odio che abbiamo. In effetti Mastro Michele e sia Salvatore all'inizio odiano sia gli svizzeri ma anche gli italiani.
Ma anche gli italiani, quindi non c'è tra loro la solidarietà o quello che a volte un po' uno nel ricordare quei tempi dice vabbè, però poi c'era tanto affetto, c'era tanto. In questo caso noi non vediamo nulla di tutto ciò, vediamo solo una grande oppressione.
Questa è molto chiara anche nel rapporto appunto tra Mastro Michele e la moglie, perché Mastro Michele fa parte di quelle famiglie che ce l'hanno fatta anche in Svizzera, mentre la moglie di Mastro Michele fa parte di quelle famiglie che per restare in Svizzera a lavorare hanno dovuto passare le visite mediche molto invasive,
certo,
hanno dovuto subire l'odio razziale, hanno vissuto prima in baracche, eccetera.
Certo.
E quindi per lei Mastro Michele è stato un po' la salvezza in qualche modo, e Mastro Michele ha quest'odio contro di lei perché rappresenta proprio quegli italiani che lei odia.
Certo.
E quindi scarica su di lei tutto il suo odio. E lo stesso Salvatore sposa questa giovane polacca che arriva in Italia con genitori e che ha bisogno di un salvatore, cioè qualcuno,
certo, c'è questo gioco
posto,
infatti anche, sì, con il nome, sì.
Entrambi hanno delle mogli che hanno fortemente bisogno di loro, quindi in questa violenza hanno anche la certezza che le mogli non lo lasceranno mai,
esatto, perché... che nel rapporto poi chi detiene il potere economico ma soprattutto psicologico è l'uomo, no? E quindi questa è una cosa molto difficile da scardinare ancora oggi, non credi Raffaele? Purtroppo,
certo,
sì. Sì, diciamo, ecco, volevo dire anche che il tuo libro mi ha colpito perché Non c'è proprio una via di uscita, non c'è consolazione neanche in quel bellissimo cuore che c'è in copertina. Adesso mi piacerebbe che tu ci raccontassi com'è nata questa copertina, perché non c'è né la fiducia né la solidarietà dei propri, fra virgolette, compagni. Cioè, non c'è, passa un 68 che però non vede nessun tipo di coinvolgimento nell'agire collettivo. Non c'è, ovviamente, non c'è la religione, perché i personaggi della Chiesa nel tuo libro non sono assolutamente persone che aiutano. Quindi quello che mi colpisce è proprio questo, c'è un verismo molto forte che chiaramente mi ricorda i grandi maestri. Hanno parlato di De Roberto nei tuoi confronti, io vedo più un Verga, diciamo, attualizzato. Cioè, possibile che non ci sia uno spiraglio, è solo questa calce che copre tutto?
No, in realtà poi scavando bene nella storia ci sono qualche modo spiragli, crepe attraverso cui poter vedere un po' di luce.
Speriamo.
E un po' può essere un'interpretazione che può dare il lettore quando arriverà, diciamo, all'ultima parte, che è una parte che comunque stravolge un po' tutto, diciamo, possiamo dire questo. È una parte che molti mi hanno detto inaspettata, in attesa, molto forte. E in quella parte uno potrebbe vedere in qualche modo una rinascita. E anche questo cuore, questo è il cuore fiammeggiante di Cristo, e c'è una scena nel romanzo in cui c'è questo operaio che lavora a questo cuore, all'improvviso cade l'impalcatura e l'unica cosa che rimane intera di tutta questa statua del Cristo che c'era è questo cuore fiammeggiante che gli rimane praticamente in mano. E in qualche modo è il simbolo che dopo una caduta, in qualche modo qualcosa resta e da lì si può ricostruire. Quindi voglio dire,
Allora, un po' di fiducia
qualcosa
in
c'è.
qualcosa c'è. Direi di ascoltarci a questo punto proprio un altro dei brani che tu ci hai suggerito, quindi L'amore vero da Newt.
All'acqua che ammanasse a per e vecchia diventasse una creatura e avete scomparesse ogni paura se ovvero fosse tu l'amore eterno restasse primavera pura a ver non si addormesse l'orso fino a marzo e gente non dicesse caso pazzo. Se ovvero fosse tu l'amore eterno, restasse primavera pura. Non s'addormesse l'orso fino a marzo e gente non dicesse caso pazzo.
L'amore ovvero, da Gnuta alias Claudio Domestico, questo giovane cantautore napoletano. Allora, siamo qui con Raffaele Mozzillo a parlare di calce, ma quindi per quello che riguarda lo stile, Raffaele, tu chi sono i tuoi padri? Sono quelli che abbiamo citato oppure ce ne sono anche altri meno evidenti?
Vabbè, in realtà, nel senso che nella scrittura ho tantissimi padri, nel senso che cerco di leggere più cose possibili e cerco di acquisire, di rubare più possibile in qualche modo dai grandi. Ho un amore, diciamo, profondo verso Tondelli e quindi molte storie possono anche avvicinarsi al primo Tondelli in qualche modo. Però, certo, non ho punti di riferimento precisi nella scrittura come nomi. Vado per la mia strada, vado con quello che ho, e poi se in qualche modo quello che ho letto, le letture che ho fatto entrano nella mia scrittura, quello credo che sia fisiologico, sia normale.
Certo, certamente. E, senti Raffaele, allora è di pochi giorni fa la notizia che proprio questo tuo libro Calce è stato proposto per il premio Strega 2020. Cosa significa? Quale potrebbe essere il cammino successivo del tuo Calce?
Ma quello
chi lo sa, no, però
non lo
insomma
sappiamo, nel senso che però essere stati presentati per lo Strega da Filippo Laporta, che ringrazio, è in qualche modo il riconoscimento di almeno da parte sua di aver fatto un buon lavoro. È una persona che stimo molto, per cui credo che se lui ha proposto questo libro, probabilmente ci ha messo la faccia, probabilmente avrà apprezzato quello che ho scritto. Io sono molto molto contento di questo. Per un autore, diciamo, che pubblica, anche per un piccolo editore, anche se bravo e anche se si muove molto bene, avere questa possibilità comunque di arrivare a un premio così importante, quindi
insomma
di potersela giocare, poi vedremo come andrà, però comunque è un'opportunità importante che noi cerchiamo di cogliere al meglio, ma siamo già molto molto felici di quello che abbiamo fatto. Ecco.
Certamente, certamente. Senti, parlaci un po' anche della casa editrice, la FQ, come avete lavorato, come vi siete incontrati?
FQ è una casa editrice che nasce a Orbetello e adesso è a Firenze. E io ho pubblicato il primo romanzo con loro, che è Tutte le promesse, nel 2017. E sul primo romanzo abbiamo lavorato, credo, molto molto bene, siamo stati molto soddisfatti entrambi, e dopodiché appunto mi è sembrato naturalissimo, dopo aver finito il secondo romanzo, proporlo a loro, visto per come era andato il lavoro.
Certo.
Quindi in qualche modo ci siamo trovati insieme in questo cammino. Loro sono da un anno ormai comunque in una fase nuova della casa editrice, si sono spostati a Firenze, ci sono Francesco Quadraro e Silvia Costantino che insieme mandano avanti, diciamo, il grosso della casa editrice, e quindi insieme a loro mi sono avviato verso questa nuova fase della casa editrice, ben contento, con una nuova grafica. Volevo ricordare
molto bella, sì,
l'immagine della copertina,
sì,
che è di Chiara De Marco.
Benissimo, complimenti, veramente stata molto bella.
Sì, sì, è stata apprezzata, ha avuto molti apprezzamenti la copertina. E quindi, diciamo, FQ lavora molto bene sulla narrativa, fa molta saggistica, che credo sembra stia andando anche molto bene.
Ah,
quindi,
meno male.
Nel senso che a volte per scegliere anche un editore è bene scegliere un editore bravo e non andare a arrivare verso i medi grandi così,
esatto,
e poi non essere per niente curati o per,
certo,
niente seguiti. Quindi
vale questo anche per le etichette discografiche, quindi io ritengo sempre molto importante anche affrontare questi aspetti insieme agli autori, quindi meglio chi è in grado di seguirci, di organizzarci delle presentazioni. Tu sei reduce da un piccolo tour di presentazioni, se non sbaglio.
Sì, che purtroppo è stato sospeso per le questioni che sappiamo tutti.
Vabbè.
Cioè, domani dovevo essere a Livorno, però siamo riusciti a fare qualcosa a Firenze, in Campania, due o tre date, e erano in programma altre cose, Torino, Milano, eccetera, però adesso sospendiamo come tutti, cioè come tutti del resto, stanno sospendendo un po',
certo,
tutti gli eventi e le cose, vediamo un po' come si evolve la situazione, ci riorganizziamo.
Certamente. Allora io direi adesso, Raffaele, di ascoltarci il terzo brano che ci hai proposto, perché è anche firmato da un amico di Radio Città Aperta. Noi lo abbiamo anche abbiamo organizzato una living room con lui allo Sparwasser, Giovanni Truppi. Quindi andiamo ad ascoltarci Quante volte, poi torniamo in diretta sempre con Raffaele Mozzillo.
Quante volte dovrò nascere? Quante volte dovrò nascere? Quante volte dovrò nascere? Quante volte potrò nascere? Quante volte potrò nascere? Quante volte potrò nascere? Speriamo tante. Speriamo tante. Speriamo tante. Speriamo tante. Speriamo tante. Speriamo tante. Quante volte dovrò nascere? Quante volte dovrò nascere? Quante volte dovrò nascere? E quante volte potrò nascere? Quante volte potrò nascere? Quante volte potrò nascere? Speriamo che bastino. Speriamo che bastino. Speriamo che bastino. Oh, oh. Speriamo che bastino. Speriamo che bastino. Speriamo che bastino.
Quante volte, da Giovanni Truppi. Allora, Giovanni Truppi lo conosciamo bene, sappiamo che appunto è proprio l'antitesi della retorica, no? E così io penso anche che tu nel tuo libro sia riuscito a evitare appunto tutto il sovraccarico di retorica che c'è. A volte ci si cade dentro parlando di questi temi, di migrazioni, di meridione. Poi c'è anche un evento legato all'attualità di cui tu parli nel libro, l'abbattimento dei mostri ecologici, no? Del famoso villaggio Coppola. Perché hai scelto di parlare di farlo comunque intravedere nella vicenda?
Quella è una cosa che faccio spesso nei romanzi, di inserire inserti, diciamo, di realtà, facendoli passare comunque per fatti che avvengono nella finzione del romanzo, e quindi lo faccio spesso, e quello mi sembrava un buon modo per raccontare la storia di questi ragazzi che attraverso questo abbattimento in qualche modo riescono a guardare oltre, quindi a guardare verso un futuro. Quindi era una metafora che volevo usare in questo senso, ma comunque appunto nei romanzi, in questo anche come nel precedente Tutte le promesse, ci sono molti inserti che riguardano proprio la realtà oppure dei fatti espliciti, però quando li racconto non sono mai veramente romanzi storici, solo, mm-hmm, forse in questo caso solo i riferimenti un po' alla Svizzera degli anni 60 sono stati un po' più diretti. Però diciamo, il mio intento era, pure anche raccontando un fatto storico,
sì,
avvenuto, era quello, il mio intento era quello di concentrarmi più sulle persone,
sì, certo,
e su come vivevano quel fatto e non sul fatto storico generale e sociale, diciamo.
Certamente, certamente. E senti, Raffaele, hai già in programma la scrittura di qualcosa di nuovo oppure ancora è presto per parlare del futuro? No.
C'è qualcosa di nuovo che sto scrivendo, ma ci vorrà ancora del tempo. Quindi per ora siamo concentrati
concentriamoci
su questo romanzo, stiamo,
sì,
lavorando su questo, e dopo questo stop si spera non sia troppo lungo per le presentazioni, si spera di riprendere la promozione. Vediamo adesso con questo premio che cosa si riesce a fare. E poi intanto, vabbè, se si fermerà la promozione ci concentriamo sulla scrittura.
Ma infatti è un'ottima cosa, cioè pensare a quello che si può fare, quindi per uno scrittore, per un musicista può essere l'occasione. Ho letto un appello proprio ieri del giornalista Michele Monina che diceva: ci dobbiamo chiudere in casa, a questo punto registriamo in casa, facciamo come fece Dylan con i Basement Tapes o come Springsteen con il suo Nebraska, approfittiamo di questa cosa. E E chi non compone, chi non scrive, ne approfitti per leggere, per ascoltare, magari per concentrarsi. Forse è un momento in cui riacquistare la capacità di concentrarsi su qualcosa, essere meno distratti da mille impegni, potrebbe aiutarci. Tu che consiglio dai agli ascoltatori in questo momento?
Ah, certo, io direi di approfittare in effetti di questo momento per rallentare.
Ecco.
In qualche modo, certo, ci sono persone che non hanno la possibilità di rallentare, che non possono purtroppo per vari motivi o non andare a lavorare,
certo,
o avere la difficoltà adesso con la chiusura delle scuole, non avere la possibilità di lasciare i bambini a casa perché piccoli, quindi le difficoltà ci saranno. Per chi può stare a casa con tranquillità, diciamo che appunto il consiglio che posso dare è quello di riprovare in qualche modo a viversi le cose con più tranquillità, con più tempo a disposizione e fare le cose con meno velocità, che poi alla fine tutta questa velocità non serve mai a
nessuno. Non si sa poi dove ci porti, infatti. Allora io ringrazio di nuovo di cuore Raffaele Mozzillo che è venuto qui a raccontarci il suo romanzo Calce o delle cose nascoste, edito da FQ nel 2019, e se non sbaglio c'è già stata una riedizione.
Sì, adesso
bene.
Da poco hanno ristampato, hanno fatto una seconda edizione del romanzo. Quindi.
Queste sono sempre cose belle e importanti da dire, me ne stavo dimenticando. Allora, grazie ancora Raffaele, incrociamo le dita per tutto quanto e teniamoci d'occhio, insomma, vediamo cosa succederà in futuro. Grazie ancora.
Grazie a voi e grazie a te.